Brevi note sulla vita di Emanuele Severino. Ricordo due punti essenziali della vita di Severino. No, ne ricordo alcuni, descrivo alcuni eventi della vita di Severino. Proviene da famiglia cattolica ed è cattolico. Viene intercettato dalla scuola neoscolastica neotomista. Bontadini lo porta a riflettere sul pensiero antico, l'essere, Parmenide. Attraverso Parmenide Severino rinnega la fede cristiana. Rinnega la fede cristiana, si allontana speculativamente dalla fede cristiana. Il pensiero lo porta lontano dalla fede. Io ho sentito dire che anche Ruggenini si è allontanato dalla fede cristiana a causa di Severino. Vigna invece ha studiato approfonditamente il pensiero di Severino, ma è rimasto cattolico. Io sono andato in crisi parecchio sui libri di Severino. Come fa un cristiano a rimanere cattolico? Perché è la stessa cosa che fa Severino. Lui dice: nell'ambito del pensiero io sovrasto con la mia mente la mia scelta di pensiero e mi conduco lontano dalla fede cristiana. Vigna fa un discorso simile, e cioè la fede sovrasta il pensiero e quindi non penso, non ho la presunzione per un pensiero, per quanto ferreo, di dire rinuncio alla fede cristiana. È un discorso simile. In Severino l'orgoglio di un pensiero che vuole giudicare la fede, in Vigna l'umiltà di un pensiero che non si ritiene abbastanza ferreo per dire rinuncio alla fede in base al pensiero, che in fondo è il pensiero umano che quindi può sbagliare. Quindi in questo senso non basta il pensiero in Severino, c'è un aspetto di carattere, l'orgoglio, cioè io decido di staccarmi dalla fede in base a un pensiero che ho formulato io e quindi in base alla mia coscienza cognitiva, cioè una cognitività secondo coscienza, giudico la fede e mi allontano da essa. Ecco, questa presunzione, questo orgoglio, Vigna non lo ha. Vigna, come ragionerebbe un cristiano, è umile e dice: per quello che ho ricevuto dai miei genitori non posso avere la presunzione di pensare che in base a un ragionamento umano possa allontanarmi dalla fede ricevuta dai genitori e dalla Chiesa maestra, madre maestra. Io non posso col mio pensiero giudicare la fede cristiana. Non dico che questo è il pensiero di Vigna, dico che questo è il pensiero di un qualunque cristiano credente. In Severino non basta il pensiero, c'è una componente di fierezza e di orgoglio. Lui pretende di giudicare la fede, che poi la fede, il discorso sulla fede è un piccolo ambito del suo pensiero. Lui si allontana dalla fede in base alla teologia e alla metafisica e poi dice la storia della fede, del dubbio, eccetera. La fede è un concetto contraddittorio e su questo sono anch'io d'accordo: se c'è fede c'è dubbio, ma se c'è dubbio non può esserci fede. C'è scelta definitiva di orientamento di vita. Ma io qui non ho studiato abbastanza per esprimermi su questo punto. C'era un dibattito tra Severino e Vigna su Gente Veneta negli anni 90, quello l'avevo letto. Poi, altri aspetti della vita di Severino. Allontanandosi dalla fede cristiana, non può più insegnare alla cattolica. E quindi c'è un processo e quindi viene in mente il parallelo tra la vita di Severino e la vita di Galileo Galilei. Solo che a Galileo Galilei la Chiesa dice abiura, attento alla scomunica, attento alla condanna, attento al carcere, attento al rogo. Nel XX secolo la Chiesa non fa più queste cose con Severino, semplicemente gli dice non puoi più insegnare alla cattolica. E Severino ha sempre detto sono d'accordo. Non si può insegnare nelle mie condizioni alla cattolica. Però mi piace porre il parallelo Galileo Galilei e Emanuele Severino. Poi una nota che io ho rilevato in precedente esposizione ironica, no? Cioè questo allontanamento su base culturale dalla cattolica per Severino avviene nel tempo del 68, nel tempo della contestazione dell'autorità, e la vicenda di Severino non ha alcun impatto sul 68. Cioè nel 68 viene allontanato dalla Cattolica in base a un pensiero, un filosofo, che non ha alcun impatto sulla contestazione studentesca. E a quei tempi c'era anche Don Giussani, mi pare anche Don Giussani ha subito la contestazione. E quindi si deve rilevare l'analisi psichiatrica della gioventù di allora. Una gioventù cattolica da una parte, una gioventù atea dall'altra, Severino, e una gioventù marxista, cioè infantile, da un'altra parte. Infantile nel senso del bisogno infantile... scusate, il bisogno infantile del padre Stalin. Marx, non Stalin. E quindi la vicenda prosegue di Severino come di un filosofo che, avendo la responsabilità di una decina, ne ho contati 11 da lui elencati, di docenti che dovevano far carriera ed erano talenti, lui li definisce, e avevano la carriera bloccata se rimanevano alla Cattolica, lui sceglie tra tre destinazioni Venezia, quando si veniva a costituire la facoltà di lettere e filosofia, e quindi lui li porta a Venezia e diventeranno tutti professori ordinari. Citiamoli questi filosofi. Ora sono a casa da papà e mamma, ieri ero a casa mia e quindi adesso non ho il libro sotto gli occhi.
Tutto?
Eh?
Dormi? Ti tiro giù?
No, adesso mi alzo e vado al computer.
No, dai, fa fare.
Allora, citiamoli questi filosofi, vediamo se mi ricordo. Arnaldo Petterlini, Vero Tarca, Italo Valent, Italo Sciuto, poi vediamo Umberto Galimberti, Mario Ruggenini, Carmelo Vigna, poi chi? Ruggiu c'è, Lentini, poi chi c'è ancora? Vediamo se mi ricordo, l'elenco si apriva con ecco questi qua, quelli che mi ricordo, è un elenco di 11 professori che allora, diceva Severino, avevano meno di 30 anni ma erano troppo in là con l'età per fare altre scelte di vita. Quindi la responsabilità di questo padre maestro che pensa anche alla carriera di questi suoi 12 apostoli, che non sono 12 ma sono 11, di questi discepoli. Eccolo, e poi farà un altro elenco che non cito, di studiosi più giovani, la seconda generazione. E quindi poi lui va a Venezia e dice nella biografia che ho letto che nel periodo di Venezia il Dipartimento di Lettere e Filosofia era guidato, comandato da 5 professori, lui quello referente della filosofia, ed erano per esempio quello di letteratura, Padovan, ecco, no? Giorgio Padovan, non mi ricordo il nome, no? quello che deriva da Bruno Nardi e che si occupa della tesi di Dante, ecco. E poi è lì inizia il periodo veneziano, dove c'è l'elenco dei libri che escono di volta in volta, e quindi praticamente si consolida il pensiero di Severino come di un pensiero irrimediabilmente lontano dalla fede cristiana. E ricorda il suo viaggio in Iran, sottolinea prima che iniziassero le impiccagioni, dice Severino, poi c'è un viaggio a Mosca, Poi c'è il rapporto col sindaco di Brescia, il suo migliore amico. E poi nella biografia di Severino ci sono le fotografie, parla dei suoi familiari, parla del suo rapporto con alcuni filosofi, Levinas, mi pare, poi Gadamer, non mi ricordo, e poi, che era questo centenario, questo filosofo ultracentenario, e ecco, no, ecco, cosa dire ancora? Questi sono gli aspetti essenziali della vita di Severino, essenzialmente un docente universitario. Ecco, no? Professori di spessore, luminari giganteschi della filosofia, sono Ruggginini, Galimberti, Vigna, senza dubbio Galimberti più famoso di Vigna, che ultimamente ha anche lui la sua pagina di Wikipedia. Vigna ha più peso politico di Galimberti, anche se Galimberti però ha avuto più peso mediatico, a parte quell'incidente che va attribuito semplicemente a una mancanza di correttezza, nulla, nulla di più, tutto qui. Sappiamo che Galimberti è un gigante del pensiero e Vigna è il presidente direttore dei filosofi morali italiani, Vigna, cioè. Vigna è una personalità, ma sottolineo, ha impatto politico zero. La politica non ascolta queste persone. La politica è sradicata dalla riflessione filosofica. Quelli del Partito Democratico sono rimasti a Marx, diluito in un contesto inattuale, no? Cioè, i politici di oggi sono sradicati, come dice il professore Alessandro Campi, sono sradicati dalla tradizione storica, non c'è più nulla. La casta, la classica casta, la classe, il corpo accademico italiano ha impatto zero sulla vita politica del paese. Ecco, no. Di poteri in Italia saranno a ruota libera. Di poteri in Italia ce ne sarebbero. Pensiamo a certi punti di riferimento che è meglio non citare. Non cito, non cito, non cito, sto zitto, perché tutte persone a cui ho scritto. Non facevo nomi, parlavo delle categorie. Categorie che rientrano in quella pagina che mi piace visitare spesso di Wikipedia. L'ordine delle cariche della Repubblica, distinte in 7 livelli, 7 categorie, e appunto a me piace visitare quella pagina perché io incasello le persone che mi hanno scritto in quella pagina. È divertente. Questo che mi ha scritto sta qui, questo che mi ha scritto sta lì. In tutte le 7 categorie, fin dalla prima categoria, ci sono persone da cui ho ricevuto lettere. E proseguendo in libertà questi pensieri che partivano dalla vita di Severino, faccio un'osservazione alla prossima esposizione.